extra.
Minuti su Radio X, siamo sul 96.8 se ci ascoltate in città o su radiox.it per lo streaming che può accompagnare le vostre giornate, i vostri momenti, qualsiasi cosa stiate facendo, ma anche in qualsiasi posto siate, perché sappiamo che abbiamo vari ascoltatori sparsi per il mondo e anche parecchi che ci ascoltano sempre di più, anche soprattutto italiani ovviamente, perché è la lingua che utilizziamo, però italiani all'estero che stanno appunto in altre città e che seguono quella che è anche la vitalità che riguarda la città di Cagliari, quelli che sono poi gli argomenti che stiamo sviscerando e che trattiamo all'interno di Urban On Air, il momento curato da Urban Center all'interno di Extra Live, la puntata del mercoledì. Nelle due settimane scorse non c'ero, però Alessandro si è fatto un approfondimento sulla comunicazione, quella ancora precedente una puntata sull'arte con Nadia in Arte Coffa, che ritroveremo insieme il 14 di dicembre, quando si terrà l'altra puntata dedicata all'arte. Ma questa sera apriamo un po' un filone, nel senso che l'arte è uno dei filoni tematici che svilupperemo nei prossimi mesi, ma un altro che abbiamo deciso di sviluppare è quello dell'impresa. Per farlo il co-conduttore e co-curatore è Jacopo Dei da Gagliardo. Ciao Jacopo, ben trovato.
Ciao a tutti.
E questa sera, per aprire i temi dell'impresa, ci chiederemo quali sono anche i modelli con cui configurare un'impresa alle soglie del 2017, piuttosto che quali sono anche le modalità con le quali oggi le imprese affrontano anche, diciamo, le esigenze proprio spaziali del vivere e del lavorare. Quindi ecco anche l'aumento progressivo anche nella nostra città degli spazi di coworking, quali sono, perché sono importanti. E per farlo, quindi, oggi abbiamo due ospiti. Avremo in collegamento telefonico, inizio ad annunciarlo, la professoressa Chiara Di Guardo, che è la direttrice del Centro per l'Innovazione e l'Imprenditorialità dell'Università degli Studi di Cagliari. E abbiamo qua in studio Nicola Sizza, CFO, responsabile startup e accelerazione di Apply Consulting, nonché co-founder di Hub & Spoke. Ciao Nicola, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Ciao Stefano. E do anche il benvenuto a Stefano Casu, Community Manager di Open Campus e CEO di Easy Network. Ciao Stefano.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, Jacopo, inquadriamo il tema, perché ho semplicemente buttato qualche concetto, però cerchiamo di inquadrarlo, perché svilupperemo un percorso di analisi su quelli che sono i temi dell'impresa e sul perché oggi è importante anche saper pianificare quella che poi è uno sviluppo dell'impresa, non solo lo sviluppo ma anche l'avvio. E quindi partiamo anche banalmente da una cosa che può essere utile a tutti: business model, business plan, si fa molta confusione. Partiamo anche un po' dall'ABC.
Partiamo da un domandone, quindi. Allora, fondamentalmente sì, questa puntata secondo me è importante per riuscire a configurare quello che è un percorso che inizieremo e porteremo avanti insieme. E quindi, prima di tutto, iniziamo a parlare di business modeling e business plan, perché fondamentalmente la cosa che viene sentita di più è la parola business plan. Tuttavia, un business plan è un documento, spesso e volentieri finalizzato al reperimento e alla ricerca di fondi. Il business modeling invece è il lavoro che viene fatto prima attraverso quella che è una configurazione degli elementi fondamentali di un'impresa. Quindi nella nostra stagione, chiamiamola così, andremo a trattare quelli che sono gli elementi fondamentali da diversi punti di vista. Tuttavia, io vorrei chiedere a Nicola invece cosa ci dice lui sul business modeling, cioè se c'è qualche framework particolare, se c'è un modo in particolare per riuscire a configurare un'impresa in maniera veloce, e magari di raccontarci anche la sua esperienza con Apply.
Sì, allora, business modeling,
partiamo dal presupposto che scrivere un business plan, come diceva Jacopo, è correttissimo. È un documento statico, un documento che magari potrebbe non servire in una fase di creazione della propria impresa. E quindi anziché aggrovigliarsi su tanti sistemi, tanta pianificazione, fosse il caso un pochettino di entrare su un sistema un po' più snello e vedere se effettivamente il mercato vuole il prodotto che tu stai proponendo. E questo, bene o male, si può fare con tantissimi sistemi, tantissimi schemi e framework. Quello che io utilizzo è il Business Model Canvas, che è uno strumento, è un canvas, quindi un foglio di A1 che si appende solitamente alla parete con 9 elementi che in un certo senso qualificano tutto il business e ti fanno fissare quelle che sono delle ipotesi che tu devi andare a validare sul mercato. Quindi scrivi quello che pensi in questo modello, è una sessione di brainstorming, poi esci fuori dallo studio dove stai lavorando sul tuo prodotto e vai in piazza e verifichi se il prodotto qualcuno lo vuole.
A riguardo, quindi, quanto è utile fare delle proiezioni economico-finanziarie a 4-5 anni per un'azienda? Nel momento in cui ovviamente non è ancora stata creata.
Allora, un grandissimo luminare che si chiamava Mike Tyson, non si chiama ancora, è ancora vivo, diceva che tutti hanno un piano fino a quando non si prendono un pugno in faccia. E il punto è, quanto più sei pesante, tanto è più difficile rialzarsi. Un business plan è pesante, un business model è leggero, quindi tu fai qualcosa di leggero, su un peso medio, vai sul mercato e se ti prendi un pugno in faccia sei capace di stare o in piedi o quantomeno di rialzarti.
Ecco, strumenti che voi quindi come Apply, perché ti chiederei anche un po' di descrivere chi siete, una giovane realtà che ha molti, molti giovani professionisti del territorio, quindi anche un po' una battuta su di voi, che cosa, anche che genere di target avete come principali?
Allora, Apply Consulting nasce 4 anni fa, non vorrei sbagliarmi, sì, 4 anni fa, in realtà il progetto nasce da ben più tempo, con delle persone che sono o colleghi universitari o risorse che pian piano si sono aggregate al progetto, ed è fondamentalmente una società di consulenza che assiste l'impresa a reperire dei fondi, a comunicare la propria idea di mercato sul mercato, a migliorare il proprio modello di business. Partiamo dal presupposto che Apply, ci riferiamo in un mercato che è tendenzialmente quello più povero, perché è quella fase, la fase iniziale, e quindi l'attività di fundraising diventa quella più importante, perché molto spesso diventa poi il veicolo per finanziare tutte le altre attività.
Certo. Invece Stefano, coinvolgiamo anche te, e visto che parliamo di impresa ti chiederei anche a te di descrivere Easy Network, invece, prima di parlare di co-working e di spazi di co-working, appunto.
Allora, anche io come Nicola ho un doppio ruolo, diciamo, sto all'interno di uno spazio di co-working di cui sono anche promotore e co-founder, e ho poi un ruolo da CEO in una società. A differenza di Nicola però io sono ben più anziano, perché ho fondato la società ben 16 anni fa, quando ancora fare software era una cosa per cui la gente ti diceva: ma tu non ti puoi drogare come tutti gli altri invece di fare software, perché non si capiva bene che cosa volessi fare. Anche i miei parenti mi dicevano: ma se vuoi perdere tempo giocando a videogiochi, cioè dillo e facciamo questa cosa, però non cercare di mascherarla come un lavoro. In realtà noi iniziamo come degli assoluti pionieri e siamo rimasti poi sostanzialmente per 16 anni su un fronte pionieristico, perché ci siamo sempre dovuti innovare, cambiare, e quello degli ultimi 3 anni nel partecipare poi ad essere promotori e essere i senior di uno spazio di coworking è stata l'ultima sfida che abbiamo voluto affrontare, quella di aprirci al mondo, al territorio, alla nostra esperienza. Negli ultimi però 6 mesi abbiamo fatto un nuovo passo, perché noi da 4 anni ormai eravamo quasi totalmente verticalizzati sui software finanziari, quindi software legati a payment gateway, al pagamento al pagamento elettronico, e negli ultimi 6 mesi abbiamo fondato una nuova società di cui Easy Network ha una grossa partecipazione, che ha una licenza bancaria e che quindi nel prossimo futuro si verticalizzerà nelle fare gateway di pagamento sostanzialmente. Diciamo, io semplificando, una licenza come quella di PayPal, quindi pagamento elettronico, è una nuova startup. Quindi sono una delle cose che dico sempre simpaticamente, che sono da 16 anni che faccio lo startup, quindi abbiamo sempre cambiato modello, abbiamo sempre pivotato, siamo iniziati con software pesante che era quello che si installava, siamo andati al software più leggero che erano le web application, abbiamo lavorato su client server e applicazioni diverse e poi siamo passati ai pagamenti elettronici, che secondo me è una delle attività allo stato attuale più scalabili e più interessanti per una software house. Quindi ci siamo buttati su questo, avevamo un background per cui eravamo credibili, perché uno degli aspetti per cui tu puoi avere accesso a una licenza anche solo per partecipazione di un'altra società e la credibilità. Noi abbiamo transato in questi anni per terzi moltissimi milioni attraverso i nostri software, e quindi abbiamo conquistato questa credibilità che poi ci ha dato la possibilità di accedere a una licenza in proprio, e quindi possiamo fare tutto quello che più o meno può fare PayPal, ecco, per capirci.
Ecco, di come nascere, di come crescere come impresa, torniamo a parlare dopo una prima pausa musicale. Torniamo in diretta su Radio X in questa puntata dedicata ai temi dell'impresa, ovviamente correlati a quelli dell'innovazione, che emerge nel nostro territorio. È un po' un focus, un faro che stiamo cercando di seguire come Urban Center il mercoledì sera nelle puntate Extra Live, per andare a guardare appunto a quella che è il dinamismo che sta vivendo, ma che riguarda, come dire, la quotidianità di qualsiasi momento storico. Questo probabilmente ha un certo tipo di anche di scenari nuovi che si stanno aprendo, di nuove anche forme di lavoro che ormai si radicano e si strutturano, come appunto quelle del lavorare condiviso come negli spazi di co-working. Però ovviamente, siccome parliamo di impresa, abbiamo dato un po' di terminologia tecnica che poi magari non tutti riescono a cogliere. partiamo dall'ABC. Cos'è una startup? Diamo una definizione.
Ma guarda, mi fai un domandone che io, a cui io non risponderò, farò rispondere Nicola e Stefano. In realtà, secondo me, il tutto è stato confuso in maniera molto molto forte nel momento in cui il legislatore ha introdotto le startup innovative, mettendo quindi un altro elemento di criticità. Però io vorrei sapere da Nicola e Stefano che cos'è secondo loro una startup.
Allora, molte delle molte volte mi capita di rispondere a questa domanda, e quello che faccio in realtà è prendere una definizione di una, questa volta non di Mike Tyson, ma di un luminare vero, che si chiama Steve Blank, che dice fondamentalmente questo: la startup è un'organizzazione temporanea, quindi non per forza deve essere un'azienda, che vive in condizioni di estrema incertezza, perché non sa minimamente quello che può essere il suo mercato e quindi potrebbe fallire, come più delle volte capita statisticamente, in costante ricerca del proprio mercato, del proprio modello di business. E quindi in realtà quando si parla di startup molto spesso la si associa ad aspetti digitali, talvolta la si associa, invece si fa un plurale maiestati su qualsiasi azienda che è in fase di avvio. In realtà è un ciclo di vita dell'impresa, cioè è il primo momento, che possa essere digitale, che possa essere a impatto sociale, che possa essere veramente qualsiasi cosa che ha una possibilità di andare al di là di barriere geografiche, culturali, del contesto di riferimento.
Stefano, tu?
Ma allora, diciamo che io ti risponderei in maniera diversa a seconda del fatto che io lo possa vedere come persona che lavora all'interno di Open Campus e che spesso fa da mentor a questi ragazzi che magari portano avanti un'idea di startup, oppure l'imprenditore vecchia scuola che nel 2001 aprì la sua prima attività. In generale quello che dico ai ragazzi è che considero nel linguaggio attuale il startup solo quella che noi consideriamo startup, un'attività che possa essere replicata, che possa essere all'inizio della sua vita, ma che possa essere replicata n volte in maniera scalabile. Cioè quella definizione, diciamo, di innovativa di startup è di un'azienda che possa fare, come si dice in gergo, il botto. Nel senso, non considero una startup uno che voglia creare non lo so, una catena di gelatai allo stato attuale, che poi magari ha una replicabilità ma non può poi scalare n volte il modello. Questa è un po' una definizione da nuovo imprenditore. Nella vecchia impresa invece io consideravo startup tutte le idee di impresa nella fase iniziale, come dice Nicola. Quindi in questo senso io ho visto tantissime imprese nascere e nella loro fase iniziale io le ho sempre considerate startup, anche se facevano pizze o se vendevano qualunque tipo di, insomma, facevano qualunque tipo di attività. Peraltro faccio una premessa, diciamo, sulla mia definizione di digitale. Digitale per me ormai è quasi tutto, abbraccia quasi tutto, perché non riesco mai a trovare un'attività che ne sia quasi slegata, perché qualunque è la spina dorsale di quasi qualunque tipo di attività, anche il gelataio oppure la pizzeria, ecco.
È una condizio sine qua non per qualunque business oramai. Tornando alla startup innovativa ministeriale, ci fa sorridere con Stefano il fatto che ci sia non solo il termine, la parola startup, che già ci mette un po' di confusione, ma anche la parola innovativa. Un disastro capire che cosa sia innovazione. Io ho il mio mantra, ossia io intendo per innovazione qualsiasi cambiamento che porti ad un miglioramento. Però tornando a noi, abbiamo parlato di startup e contaminazione. Quindi chiederei a Stefano: quanto è importante la contaminazione per le startup, ma soprattutto per le imprese, e magari di raccontarci qualcosa di Open Campus.
Allora, io credo di essere un grandissimo testimonial della idea di contaminazione, perché 3 anni fa, ormai quasi 4, ho smontato completamente un ufficio dove noi avevamo le stanze per andare in un coworking da azienda senior, cosa che all'epoca fece preoccupare moltissimo i miei colleghi. Noi all'epoca eravamo forse 7 ed era forse presa come inizialmente una follia, anche perché noi eravamo il primo spazio, nessuno aveva mai visto una cosa del genere. E mi dicevano: ma scusa, ma dove finiamo? In un open space, ma quindi non abbiamo più le stanze, non abbiamo più la privacy. E io dicevo: ma scusa, ma che privacy volete, che voi fate codice? Cioè, anzi, e lì ho dovuto lottare un po' per convincere i miei colleghi, anche i miei soci, a contaminarsi. Noi già avevamo un'indole di contaminazione, però lì era una cosa da mettersi proprio in discussione, nel senso che tu incominciavi a stare in mezzo ad altre persone e quindi quello che tu facevi era una cosa che rendevi tra virgolette pubblica, e rendevi pubblici i successi, ma anche gli insuccessi, anche i difetti. Mi ricordo che una delle prime cose che ci successe dopo esserci instaurati a Open Campus fu un grossissimo attacco hacker che ci rubò circa 2000 euro di traffico telefonico su delle virtualizzazioni che avevamo, e fu il primo, diciamo, la prima crisi che noi dovemmo gestire in pubblico, quindi con grandissima, come dire, vergogna, perché in realtà quando una società ha un problema del genere di solito tende a nasconderlo e non a viverlo davanti a 70 persone e prendersi anche le colpe. E in realtà poi queste cose però ti fanno crescere, perché poi alla fine impari ad affrontare i problemi, impari anche a metterti in discussione. Questo era l'elemento che a me piaceva di più, il fatto di mettersi in discussione anche se sei senior, anche se sei già bravo, anche se sei già affermato, anche se già conosco il tuo nome, però non smetti mai di metterti in discussione. E magari io, che sono pure il CEO, di prenderti un vaffanculo da un dipendente e che ha magari anche ragione, ecco. Quindi questo era uno degli elementi di contaminazione più interessante dello spazio. E poi il fatto di proprio contaminarsi, il vero e proprio, cioè vivere un'esperienza in cui tu collabori ai progetti degli altri e i progetti degli altri collaborano al tuo, quindi da subito ho creato dei legami con tutte le altre società che c'erano, ho cercato di costruirci sopra dei business, e siccome io già avevo una capacità di business ho costruito, diciamo, qualcosa un po' con tutti, prendendo le esperienze diverse per diversi lavori. Per farvi un esempio di quanto ha spaziato in Open Campus la collaborazione all'interno dello spazio, siamo passati da fare sistemi domotici per disabili, mettendo insieme la competenza nostra di gestione del software e di altri di IoT, Internet of Things, fino ad arrivare a progetti quasi artistici, che è stato quello di magari Cagliari 2019 della Torre Illuminata, Social Wall, insomma tante cose. E queste cose sono state possibili grazie alla contaminazione, grazie al fatto che all'interno dello spazio ci sono tantissime competenze diverse che collaborano fra di loro con, diciamo, i giusti legami. Io di mestiere faccio questo, creo connessioni fra le persone che partecipano a un progetto, e quindi mi era più facile farlo all'interno dello spazio con tante altre persone.
Insomma, ecco. Fai anche il connettore.
Sì, il connettore, sì.
Ecco, infatti, a riguardo, siccome appunto Open Campus, come dicevi, è stato il primo in città, Open Campus ubicato in Tiscali, Selletta, è stato un po' il primo spazio di coworking in città per i battenti, ricordiamo anche gli anni, a questo
punto nel giugno del 2013.
Ok. Ecco, dal 2013 ad oggi, siccome ci parlavi anche della, come dire, di come poi voi tra virgolette azienda senior siete stati i primi, se voi, tra i primi a mettervi un po' in discussione, mi chiedo, all'interno del coworking di Open Campus, anche come realtà, siamo di fronte a giovani startup più che altro, o piuttosto anche come è equilibrata tra virgolette la società un po' più strutturata con più tempo che si mette in discussione dentro uno spazio di questo tipo rispetto poi alle nuove realtà?
Ma allora, noi abbiamo sempre fatto in modo che ci fossero una giusta percentuale di ogni tipologia, perché secondo me lo spazio funziona se c'è scambio di tipologie diverse di società, e anche di società che affrontano diverse fasi della loro vita. Nello spazio ci sono circa 80 persone, adesso siamo pieni, e di queste persone ci sono circa, diciamo, una ventina che sono all'interno di società senior, e il resto si dividono fra qualche freelance, una decina, 15, e gli altri sono tutti all'interno di startup, che però in realtà di veramente giovanissime non ne abbiamo più. Abbiamo startup, quella che ha meno ha circa un anno e mezzo, ecco, per capirci, quindi sta quasi per uscire da quella che è la definizione canonica dei 2 anni di impresa all'inizio. In realtà i tempi spesso si allungano perché sono progetti molto ambiziosi e quindi vanno avanti per tanto tempo.
Ecco, invece a Benspoke è stato, se vogliamo, invece il primo spazio nel centro storico della città. Siamo in via Roma, uno spazio molto grande. Anche qua anno? 2000...
Un anno e 3 mesi fa.
Ok, sembra che sia passata un'eternità perché ormai il mondo va tutto così veloce che... E invece anche qui guardiamo un po' tra l'altro vedo il community manager di Open Spoke qui al social, sì, club di Radio X, che si beve una birretta. E invece ecco, Hub & Spoke nasce anche qui l'importanza della contaminazione, poi vivendola da quest'anno e mezzo quasi ad oggi.
Allora, posto che io ribadisco e ripeto tutto quello che ha detto Stefano poc'anzi, nel senso che io potrei anche andarmene via perché ha detto esattamente le stesse cose che avrei detto io. Quindi ed è bello questo, perché vuol dire che c'è un certo allineamento tra tutti gli operatori del settore. E questo è importante, fondamentalmente per crescere, non per farsi concorrenza. Quindi il nostro modo di lavorare è molto simile a quello di Open Campus. Nel senso che, anzi, in realtà prende anche molto spunto da Open Campus, visto che loro hanno aperto i battenti, si sono presi il rischio di aprire i battenti e di conseguenza noi siamo entrati in un mercato molto più maturo, e questo facilita ovviamente il tutto. D'altra parte abbiamo aperto in una zona al centro di Cagliari, se così si può dire, perché in realtà è la parte di via Roma che è vicino a via Trieste, ok, quella zona lì. E, tra le tante cose, perché in linea di massima questo è uno spazio che è stato fatto con investimenti privati, nel senso che ci siamo aperti in questo modo. Il rischio era quello di sottostare a delle esigenze di mercato per poter stare in piedi. Il coraggio, se così posso autoreferenziare, però nel senso non vorrei dare questo peso, è stato quello di scegliere con tanta attenzione le persone che erano giuste per questo spazio. Questo implicava un rischio, almeno quando stavamo pensando come progettarlo. In realtà non lo è stato, perché noi ci siamo ritrovati più o meno dopo 6-7 mesi di apertura ad avere praticamente lo spazio pieno. Dico praticamente perché postazione sì, postazione meno, più o meno è quello. Con delle competenze scelte in realtà reciprocamente scelte, perché ogni singola persona che entra nello spazio di Hub & Spoke è una persona che testa lo spazio, un po' come un free trial di un software, no? Stai 5-6 giorni, se possibile anche una settimana, in cui fondamentalmente entrambi ci prendiamo il rischio di tu di trasferirti e noi di accoglierti, esatto. E poi alla fine di questa settimana ci guardiamo in faccia, se ci siamo piaciuti parliamone e iniziamo a lavorare insieme. E questo ha permesso un'incredibile complementarietà delle competenze. Dei progetti che, seppur da poco tempo siamo partiti, son partiti, progetti interessanti che mi auguro cresceranno sempre di più, sia dal basso verso l'alto, sia progetti che nascono dentro di Hub & Spoke e poi si sfogano sul mercato, oppure lo stesso mercato che in qualche modo si rivolge a Hub & Spoke per fare qualcosa.
Mi piace molto questo concetto della disponibilità reciproca per lavorare in quella che è una comunità. Che orizzonti per Hub & Spoke?
Siamo pieni, quindi non ci siamo più. Dobbiamo espanderci. Fortunatamente l'immobile nella quale siamo è uno spazio che prevede un altro, è soddisfatto al 50%, quindi abbiamo un altro 50% in cui insediarci. Stiamo aspettando alcuni sblocchi, però fondamentalmente io mi auguro che entro i prossimi 10-12 mesi raddoppiamo la posta in gioco, il rischio, quindi.
Benissimo. Open Campus invece, che anche qui siamo al completo.
Sì, allora, noi in realtà adesso stiamo pensando, adesso al di là della questione dello spazio, di recente ci siamo tra l'altro resi totalmente dipendenti da Tiscali, la casa madre, non in senso, diciamo, qualitativo, ma in senso giuridico. Continuiamo a lavorare con la casa, siamo sempre lì, però abbiamo insomma impostato le cose per un progetto che possa anche essere portato in altri spazi, quindi diciamo che questo è un po' la premessa. Di qualunque evoluzione, visto che siamo pieni, però in realtà a questo periodo stiamo pensando di concentrarci un po' su altri filoni, cioè di concentrarci sulla formazione, che è un tema che ci è molto caro, e quindi iniziare a lavorare e a creare un qualcosa di qualità che venga da chi produce, da chi realmente lavora, e quindi abbia un taglio un po' innovativo che abbiamo un po', che Alice ha un po' studiato stando a San Francisco, quindi un nuovo taglio di innovazione nella formazione, ecco, un nuovo taglio innovativo nella formazione. Questo è un po' il focus che ci stiamo dando per i prossimi mesi. E poi l'altra cosa su cui siamo molto attivi, quindi il futuro e anche il presente, è quella degli eventi, del creare occasioni di confronto costanti, e in questo ovviamente coinvolgiamo sempre tutti, anche i colleghi di Hub & Spoke, con cui abbiamo sin da subito iniziato un percorso insieme, c'è reciproca stima, e quindi vogliamo costruire un percorso che sia non più un percorso di battitori liberi, come era, mi dispiace dire una frase brutta, ma i miei tempi, cioè quando ho iniziato io, il mondo dell'informatica era di quelli in cui ci si teneva i segreti propri. Io in realtà devo dire che posso vantarmi di aver guadagnato di più condividendo le mie risorse con altri, piuttosto che tenendomi segreti industriali di Pulcinella. Io mi ricordo una volta a un convegno, mi era capitato pochi giorni prima, per farvi capire qual era l'impostazione di 10 anni fa di chi faceva software, la gente mi faceva firmare l'NDA solo per parlarne al telefono, cioè mi mandavo un NDA che io gli mandavo via fax per descrivermi di un progetto, e poi i progetti erano progetti del tipo un sistema di booking online per agriturismo. Cioè, ora, questo è un po' l'approccio.
Altri mondi, altri tempi. Torniamo a parlare dei tempi attuali dopo un'altra pausa musicale.
Listen to, don't it? But of course, with a new school sway to it, with a little bit of cab cow. dollar way to it.
Ritorniamo in diretta a parlare di impresa, di innovazione, di territorio in questa serata dove appunto abbiamo due dei co-working della città di Cagliari, ovvero Open Campus e Hub & Spoke, Nicola Sizza per quest'ultimo e Stefano Causu per il primo. Continuerei a sviluppare un po' il ragionamento su quello che poi avviene, su che cosa voglia dire poi contaminarsi, perché abbiamo dato un po' degli input di quello che poi è successo anche nell'esperienza diretta. Adesso penso a quello che diceva Stefano prima del mettersi in gioco piuttosto che appunto dell'adattare anche una propria offerta, una propria idea a quello che poi avviene anche nell'interazione. Ecco, mi chiedo anche all'interno degli spazi, anche degli esempi pratici di che cosa poi sia avvenuto magari a contatto tra imprese e società che in qualche modo magari sviluppano anche business totalmente differenti che poi in realtà si integrano perfettamente con una proposta di valore che diventa unica.
Ti dico di più, quello che io ho visto, parlando del presupposto che non ho tanto storico, nel senso che stiamo parlando di un mese, di un anno e mezzo circa, quello che ho visto è un processo di proprio miglioramento del focus aziendale, nel senso molte aziende soffrono di quella che io chiamo una sorta di sindrome del coltellino svizzero. In un singolo dispositivo tu hai il coltello, hai le forbici, hai il cacciavite, hai tutto, no? Ovviamente per sviluppare un dispositivo come quello ci vuole tanta progettazione, ci vuole tanto lavoro dietro, e molto spesso poi vai a scoprire che la persona che ha comprato quel coltellino aveva bisogno solo del cacciavite. E quindi questo è quello che ho visto in tantissime aziende che sono entrate, aziende e anche liberi professionisti che sono entrati in HubSpoke, è stato proprio quello di ridurre le features del coltellino svizzero, quindi passare da forbici, cacciavite e coltellino a magari solo una cosa, perché si sono resi conto che a fianco c'era qualcuno che sapeva fare molto meglio quelle cose, e quindi perché non integrarsi? Offri un servizio migliore, ti focalizzi solo su una cosa ma la fai meglio di chiunque altro, o almeno sei competitivo. E l'azienda ormai, ovviamente non c'è nessun aspetto come dire formale, però si sono realmente fuse su tanti servizi, e questo secondo me è una cosa, la cosa più bella che sta avvenendo negli spazi di coworking.
Sono d'accordo anche io, come Stefano, viviamo in spazi di coworking differenti, e una delle cose belle è appunto l'insieme di valori e artefatti che non sono esplicitati in maniera propria, ma vengono si respirano nell'aria. Però Stefano, voglio fare un'altra domanda che non c'entra niente. Prima raccontavi degli aneddoti, mi ha fatto molto ridere l'aneddoto sull'NDA. Tempo fa un amico ha posto su Facebook un post su Medium in cui c'erano 10 motivi perché nessuno andrà a rubare la tua idea di startup.
Ah, quella del furto dell'idea della startup per noi è un must. E il massimo l'ho raggiunto di recente quando qualcuno è venuto a chiedermi un consiglio su un'idea di startup che non mi ha raccontato. No. Io credo di avere raggiunto quel giorno il massimo del massimo, cioè nel senso non so bene neanche che consiglio volessi. Io ho spiegato più o meno a grandi linee quali erano, a mio parere, gli step da seguire per fare una validazione, quella di cui parlava prima Nicola, dell'idea, quindi un po' della filosofia Lean, ma in realtà l'idea non l'ho mai conosciuta. Quindi anche questo fatto del voler per forza nascondere l'idea denota forse un aspetto di chiusura che invece non ha alcun senso. Una delle cose che diciamo noi al coworking spesso è: raccontala il più possibile, perché più tu la racconti e più comunque la gente ti aiuterà a capire se è una fesseria oppure se può funzionare. E nessuno comunque può fare dei soldi o può pensare di diventare imprenditore solo su un'idea, a meno che non faccia un brevetto di una cosa veramente magica, e allora sì, è un caso a parte. Ma in generale l'idea di Facebook, nel frattempo in cui l'aveva Zuckerberg, l'hanno avuta tantissime persone, tra cui in quegli anni anche delle persone di Cagliari che crearono un software simile, io me lo ricordo benissimo, ma che non ebbe alcun successo. Quindi un conto è raccontare io voglio fare un social network, che idea poteva essere? Geniale, da nascondere? No, la realizzazione è un po' tutto. Come si dice, se avessi voluto fare Facebook avresti fatto Facebook, cioè in sostanza se fossi stato capace di fare esattamente quel tipo di idea, di realizzare esattamente quel tipo di idea, l'avresti realizzata. Tutte le altre cose non erano Facebook, non erano esattamente l'idea, ecco.
Sono d'accordissimo, tant'è che quel link c'erano 10 motivi, era perché nessuno ruberà la tua shitty startup ideas, quindi non traduciamo, però fondamentalmente il motivo migliore è perché l'1% è costituito dall'idea, il 99% sì, esatto, è l'esecuzione della stessa.
E quanto questo in un qualche modo c'è consapevolezza, penso anche nei giovani imprenditori o anche nei giovani aspiranti imprenditori, perché poi avendo anche dei luoghi fisici immagino che poi approdino anche più disparate persone che abbiano già o un'idea come dire strutturata che è già diventata impresa, o anche magari semplicemente un'idea che magari vogliono anche trovare una sponda di consulenza e di supporto da questo punto di vista. E quindi ecco l'importanza, se riusciamo, abbiamo dei problemi diciamo tecnici con la professoressa Di Guardia che non riusciamo a metterci in collegamento, nel caso la recupereremo una delle prossime puntate ovviamente, però ecco un programma di formazione di impresa come il Contamination Lab dell'Università di Cagliari diviene fondamentale per questi discorsi anche.
Sì, assolutamente sì. Noi spendiamo tanto tempo a diffondere quella che io chiamo e che viene chiamata generalmente cultura d'impresa, che è una cultura che comunque nella nostra offerta, nell'offerta formativa in generale prima delle scuole e poi dell'università non è presente, al di là di alcuni esperimenti di successo tra cui per esempio il Contamination Lab. Questo perché un conto è studiare le cose sui libri e un altro conto è avere chiaro un po' quello che è il percorso che un'impresa deve affrontare dalla sua costituzione e soprattutto uscire dall'idea e realizzare l'idea. Questo proprio è uno degli elementi più difficili da far comprendere, perché spessissimo da noi vengono le persone con un'idea che credono che sia già molto facilmente monetizzabile, invece in realtà poi la realizzazione è estremamente complessa. Peraltro una delle cose che io tendo sempre a valorizzare è quando la persona all'interno dell'idea ha una competenza forte, perché è inutile che io abbia l'idea di creare non lo so, un nuovo tipo di jet privato quando non ho mai affrontato il discorso della progettazione di aerei.
Ma questa è un'idea segreta o non si poteva?
Ci stai lavorando?
Questa in realtà adesso vi farà ridere, ma molto spesso mi è capitato di fare la domanda che qualcuno venisse, adesso non vi posso raccontare esattamente l'episodio, però uno che venisse e mi dicesse io ho avuto un'idea geniale, e qual è? Quella di realizzare un jet che consuma pochissimo e ha un impatto ambientale bassissimo ed è velocissimo. E io gli dico: cavolo, l'idea è veramente geniale, ma tu sei un ingegnere aerospaziale. No, io lavoro in un'azienda che fa mutui. E allora perché hai avuto questa idea? Perché ho pensato che questa è un'idea geniale. Sì, ma tu cosa metti nell'idea? L'idea. Ecco, questo è proprio l'approccio più sbagliato. E ve lo racconto, vi sembrerà banale, perché diciamo che più o meno un terzo delle persone che si approcciano ai nostri sportelli vengono così, vengono con un'idea che loro pensano geniale. L'altro elemento è quanto tu conosci di quel mondo, perché anche questo è un conto, è sviluppare un aereo quando tu fai il pilota e lo piloti tutti i giorni, un altro conto è, come spesso capita, che vengano da me e mi dicano: ho avuto un'idea nel campo finanziario di fare un gateway che funziona in questo modo, e io gli rispondo: ma tu conosci la normativa, la PSD2, la normativa bancaria europea? No. Ecco, allora l'idea tu da cosa l'hai avuta e in base a quali criteri l'hai portata avanti? E adesso Nicola vi confermerà che queste non sono fantasie, ma sono cose concrete. Per quello noi facciamo un gran lavoro di come dire, evangelizzazione, sì, di cultura, di creazione della cultura d'impresa, dove spieghiamo, primo, devi essere un grandissimo conoscitore di quella che è la materia che porti avanti. Quindi se tu anche hai un'idea, tu prima di andare da chiunque a parlarne, prendi internet, che hai questo grandissimo strumento che nel 2001, quando abbiamo iniziato noi, era all'inizio, ma adesso è uno strumento che contiene quasi tutte le risposte. Vai su internet e controlla, verifica cosa esiste di quello. Tu devi diventare il più grande esperto di quella materia prima di parlare a qualcun altro. Non è che vieni da me e scopri che poi c'è una norma che vieta quel tipo di attività. E credetemi che io ho affrontato questo discorso anche con aziende che sono arrivate a finanziamenti, cioè sono arrivate al finanziamento e poi hanno scoperto che l'idea era irrealizzabile per motivi tecnologici o legali, quindi cose, insomma.
Ecco, sarebbe anche interessante, magari lo affronteremo un'altra volta, anche il tema dei finanziamenti e di come poi appunto da quella legge sulle startup innovative si è un po' dato in là anche tutto un processo che sta vedendo impegnato il pubblico su vari fronti, ma anche il privato, il ruolo appunto del venture capital, piuttosto che sono termini che sentiamo sempre di più, che erano molto più da addetti ai lavori un tempo forse. Ne parleremo, Jacopo.
Ne parleremo. Però prima di tutto facciamo un'anticipazione: la settimana prossima partiamo proprio da questo con due ospiti. Partiamo dalla creazione di una proposizione di valore per il mercato, partendo dal paradigma problema, idea, soluzione. Però torniamo a noi, Nicola. Siamo gocce in questo oceano che stiamo cercando di creare una migliore cultura imprenditoriale. Come si combattono, quindi, soprattutto, come diceva Stefano, le resistenze al cambiamento?
Col buon esempio. Nel senso che la formazione è il primo elemento che permette di, più che altro, di sensibilizzare, non tanto di insegnare, ma proprio di sensibilizzare sulle tematiche che Stefano prima ha perfettamente rappresentato e che io vivo anch'io quotidianamente con uno storico più ridotto di Stefano. Adesso non pensate che Stefano sia un anziano, in realtà Stefano è un ragazzo che sta fa anche la maratona tra un po', quindi diciamo che è un fisicaccio. Il senso è che mi sono perso il focus, aspetta, allora sì. Diciamo che la cosa importante è che secondo me si combatte con l'esempio, il buon esempio, che non vuol dire raccontare delle storie di successo, ma vuol dire guardare come gli altri si comportano, ed è il modo migliore per capire come si fa impresa e guardare come gli altri si comportano. Questo è secondo me l'unica ingrediente che i coworking sono proprio, riescono in qualche modo a suggerire, a dare.
E quindi, come gli altri, vanno a sbattere la testa.
Sì.
Fail fast, succeed faster, no?
Zan zan.
Facciamo un'altra pausa musicale.
Yes, I never thought there was another world better than this one. I mean, what could be better than Mozart or Bach or you?
I'm up there with Bach and Mozart.
Breaking tears in my eyes, heartbreaking tears.
Torniamo in diretta su Radio X, parliamo di impresa, innovazione e ci ha raggiunto, siamo riusciti a fare il collegamento telefonico con la professoressa Chiara Di Guardo, che è la direttrice del Centro per l'Innovazione e l'Imprenditorialità dell'Università degli Studi di Cagliari. Benvenuta.
Buonasera a tutti.
Allora, è stata una puntata un po' di apertura appunto sui temi dell'impresa, con uno sguardo a quelli che sono due dei co-working della città di Cagliari, ovvero Open Campus e Hub & Spoke, e ragionavamo anche sul tema della cultura d'impresa. Mi sento di partire da qui. Quanto è importante oggi fare cultura d'impresa e perché un programma come il Contamination Lab lo fa?
Fare cultura d'impresa oggi è fondamentale. Ritenuto uno degli obiettivi principali di tutte le politiche europee. Io oggi mi trovo a Londra, in questo periodo sono a Londra, e qui pensare di creare la propria impresa, fare cultura d'impresa è praticamente pane quotidiano, è un must per tutti, per chiunque si avvicini anche ai livelli scolastici più bassi. Questo sta diventando un obiettivo anche in Italia. L'Università di Cagliari, prima di altri atenei, per fortuna siamo stati anticipati in questo, ha investito moltissimo nell'idea che era importante dare una marcia in più agli studenti, quindi la possibilità di aprirsi a un mondo che fino a questo momento era considerato quasi lontano da quello che è il mondo universitario. In realtà le conoscenze, il sapere, tutto quello che si acquisisce all'interno di un percorso universitario è il primo degli elementi da utilizzare quando si vuole fare impresa, e stiamo provando con il Contamination Lab e con la creazione di questo centro proprio a far passare quest'idea. Ragazzi, usate le conoscenze che avete, perché quello che state imparando all'università può prendere corpo e può diventare una vera impresa, un progetto che sta in piedi e che dà alternative importanti.
Noi allora abbiamo avuto dei primi input, siccome i problemi diciamo di resa del suono non sono il massimo, approfondiremo di nuovo con la professoressa Di Guardo quando sarà nuovamente in città quelli che appunto sono i temi che stava abbozzando, anche perché andiamo verso la conclusione della trasmissione. Grazie per questo primo input, lo prendiamo come un primo seme che poi sviluppiamo nelle prossime settimane.
Perfetto, a presto allora.
Grazie. Allora, io ringrazio tutti i nostri ospiti, abbiamo dopo insomma un'ultima pausa musicale, faremo una piccola finestra su quella che invece è in programmazione nella città di Cagliari. Ringrazio Nicola Sizza, ringrazio Stefano Casu e Jacopo. Come
grazie,
chiudiamo?
Stefano, grazie.
E Jacopo.
Come chiudiamo? Chiudiamo con una frase, un incitamento? Dai, troviamone una. Io mi ricordo una frase che mi disse un CEO di una società per cui ho collaborato in Spagna, che aveva appena vinto un buon finanziamento. Mi disse: guarda che lo más appassionante del futuro è che podemos inventarlo, quindi la cosa più appassionante del futuro è che effettivamente possiamo inventarlo. E quindi questo è stato detto, il suo finanziamento era stato visto non come un punto di arrivo ma come un punto di partenza.
Benissimo, allora guardando al futuro ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo.